rimasti, quindi sulla, sui livelli della cultura, vediamo adesso che cosa sono questi tre livelli, no? I primi, espressioni e creazioni, tanto per darvi un esempio di come organizzazioni simili, sempre impegnate nell'ambito della tecnologia, questo credo sia Google, questo è un'azienda nell'industria informatica, per dire qual è il messaggio, fra virgolette, culturale che deriva da una certa organizzazione degli spazi, no? Degli spazi di lavoro. E quindi anche gli artefatti assumono un valore culturale perché sono il modo con cui si riesce a comunicare, con cui l'azienda comunica determinati assunti e diciamo come alla fine si intende l'organizzazione. È chiaro che questa modalità dà un'idea di un'organizzazione molto più interessata al benessere individuale, personale delle persone, quindi è un modo di intendere un lavoro come non qualcosa di punitivo, no? Ma qualcosa dove le persone possono creare, avere quindi la disponibilità degli spazi confortevoli anche per quanto riguarda il loro comfort ambientale, mentre qui abbiamo l'idea di un'organizzazione dove si lavora duro, no? Dove c'è poca attenzione, interesse ad esempio allo spazio per le persone, nel senso che lì si è un po' tutti intruppati, no? Tutti intruppati, tutti allo stesso modo identificati, tutti collocati insomma in batteria, no? E quindi anche questo, diciamo, ci dà un'idea, ci dà una dimensione di quello che può essere la cultura, o meglio ci aiuta a leggere la cultura organizzativa di quelle organizzazioni.
Un aspetto culturale intrinseco
al discorso ergonomico, come vedremo, è proprio quello relativo alla visione antropocentrica, cioè se tutto ciò che io vado ad organizzare deriva da un principio generale, fondante, che ha una grande valenza etica, che l'uomo è il centro del mondo, fra virgolette, cioè è al centro del pensiero organizzativo, da ciò derivano tutta una serie di conseguenze. Ad esempio, vedete, lì considerato da un punto di vista ergonomico lo spaccato di quell'azienda dove le operatrici sono addensate ad una distanza ravvicinata, ebbene quella non è una dimensione che potremmo definire coerente con un principio antropocentrico ergonomico derivato, e quindi esprime di per sé un messaggio, un segnale di tipo culturale, perché vuol dire non mi interessa niente di come stanno le persone, non mi interessa della qualità della vita, cioè del benessere lavorativo del mio cliente interno. Ma noi abbiamo visto nella prospettiva di qualità che non si riesce a fare qualità se il cliente interno non è sufficientemente, come chiamiamo, soddisfatto, appagato, insomma se non vive uno stato di benessere. Anche qui, a proposito di quello che dicevamo prima, le distanze planetarie sono enormi, nel senso che in certe parti del pianeta sono problemi assolutamente non posti, e non è vero non ponibili, semplicemente non posti, mentre in questa parte di mondo sono problemi seri che riguardano la vita delle persone, ed è questo il modello di sviluppo organizzativo ed è questo il modello di sviluppo organizzativo, ed è questo il modello di sviluppo organizzativo che questa civiltà, che si chiama europea, deve, vuole produrre e proporre per gli altri, perché è giusto che così noi procediamo, coerenti con determinati principi fondanti, la Carta dell'Europa e non soltanto, che sono anche principi, per chi vuole ispirarsi a principi religiosi, principi che si basano appunto su una concezione cristiana dell'esistere. Non dimentichiamo che i papi, la Chiesa, ditele come volete, si è sempre occupata del lavoro, perché il lavoro è una componente essenziale dell'esperienza umana del, fra virgolette, uomo trattino cristiano o meno che sia. Va bene? Com'è difficile. No, è difficile comunicare certe concettualità, perché capite, quanto più noi saliamo, no? dall'inorganico all'organico, fino a, appunto, a questi aspetti psico, socio, antropo, eccetera, è difficile dare una descrizione verbale compiuta tale che le vostre giovani ma brillanti menti, riescano a collocare, perché purtroppo a voi che cosa manca? Manca il dato esperienziale. Quelli che fanno questo indirizzo di studi, questo esame, come direste voi, e che hanno già lavorato, guardano con entusiasmo le cose che io vengo raccontando. Perché? Perché trovano una sistemazione di quelle che erano loro percezioni, idee, sensazioni vaghe, eccetera, in questi costrutti, tra virgolette, teorici. Voi invece fate la strada inversa, prima sentite queste cose, poi andate a lavorare, qualche volta vi ricordate e poi quando mi incontrate per strada mi dite: ah, ma non mi incontrerete più voi.
Bene, quindi che cosa sono le espressioni e creazioni? Le manifestazioni visibili della cultura sono i modi di vestirsi, i modi di chiamarsi, ad esempio ci si dà del lei o ci si dà del tu, no? Questo è un aspetto culturale visibile, no? dell'organizzazione. Il modo di parlare, formale o informale, l'attenzione alla tecnologia, i benefit e privilegi, quindi come l'organizzazione premia e valuta, le tradizioni ripetute che fanno la storia dell'organizzazione, sono una parte importante del modo con cui la cultura si trasmette. E se voi andate in molte aziende piccole e medie del nord-est, voi trovate la storia aziendale, no? Che magari c'era il fondatore che ha costruito la sua prima fabbrica nel garage di casa e poi è riuscito a vendere, a creare un determinato prodotto, avere successo, poi si è espanso, è diventato... E queste celebrazioni, questi miti, queste storie vengono replicate proprio in funzione culturale di rafforzare quel modo di vedere, di sentire, di pensare che ha fatto il successo di quell'impresa. E quindi anche su questo, anche i miti, le storie aziendali rappresentano un modo con cui la cultura si vede, si rende visibile e che quindi ci dice molto anche, ad esempio, dei traumi che un'organizzazione ha subito, traumi che possono essere traumi emotivi, ma anche traumi ad esempio la perdita di un fondatore, la perdita di un collaboratore, oppure possono essere traumi legati proprio all'andamento di quell'azienda, l'avere traumi finanziari, quindi l'aver affrontato una crisi e esserne usciti con le ossa rotte, no? Quindi aver sfiorato il fallimento, o cose di questa natura che rimangono appunto nel parlato, nel sentito, nelle manifestazioni visibili, nel modo di vedere e di sentire e di pensare di queste persone. L'orario di lavoro è l'orario flessibile piuttosto che l'orario rigido, no? Quindi anche la disponibilità a trovare delle forme di lavoro, delle modalità lavorative più o meno flessibili, può rappresentare un elemento culturale.
No, stai. Quante volte io vi ho detto in precedenza,
ma è buona l'occasione per ripeterlo, che proprio attraverso l'architettura del tempo, quindi l'organizzazione dei tempi, no? Del tempo, dei tempi di lavoro, si può, l'espressione brutta, gestire tanta parte di soggettività, o meglio, si può dare la possibilità ai lavoratori, alle persone, di gestire le proprie soggettività. Pensate, questa è un'apertura straordinaria che sotto il profilo economico, direttamente economico-finanziario, non costa poco o nulla, e che darebbe grande, come dire, motivazione a chi può usufruire di modalità ritagliate un tanto sulle proprie esigenze. È chiaro che non ci possono essere 8 ore spalmate sulle 24, ma in buona sostanza in testa, in coda, eventualmente in mezzo, si possono ritagliare degli spazi in cui ciascuno si organizza. Pensate, non solo le mamme ma anche i papà, che a ora di pranzo magari vogliono andare a prendere i propri bimbi, oppure la mattina portarli a scuola, o la sera prenderli dalla scuola a tempo pieno, non lo so, portarli a tennis piuttosto che a rugby, no? Sport che non citiamo mai. Ecco, cose di questo genere. Eppure tutto questo spesso viene cassato perché è ritenuto di difficile organizzazione, quindi dal punto di vista della fattibilità complesso. Certo che è complesso, non è facile, ma io dico, la sfida è provarci, perché solo provando si costruiscono modelli culturali, tutto quello che abbiamo già detto, la cultura. E allora la cultura antropocentrica, centrata sull'uomo, sul soggetto, sulla soggettività, è una cultura organizzativa che costituisce, e secondo il mio punto di vista, la sfida prossima avventura, e su cui gli psicologi, a mio avviso, o comunque coloro che hanno un bagno nella psicologia, avrebbero e avranno, a mio avviso avranno senz'altro, molto da dire, perché non è detto che noi andiamo verso formule di lavoro a 40 ore settimanali. Lavoreremo sempre meno, si dice per lavorare tutti, io dico per lavorare in modo diverso, per lavorare meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Però il tema è sempre un'organizzazione che non deve essere solo organizzazione dell'oggettivo, basata sulla oggettività presunta, ma proprio un'organizzazione basata sulle soggettività, tale da rendere migliori le esistenze delle persone, tale da rendere realizzabile quel modello di benessere che è direttiva europea, capite? L'Europa, che sembra che non abbia fatto niente nel 2004, di tu No, non vuole dire, vabbè, nei primi anni 2000 così emanava questa direttiva sul benessere e sulla rilevazione del benessere nelle organizzazioni o nei luoghi di lavoro, non soltanto di prodotto ma anche di servizio, nelle pubbliche amministrazioni e quant'altro.
Questi elementi che voi vedete come elementi visibili costituiscono, come dire, un elemento importante della vostra, del vostro approccio, del vostro entrare nelle organizzazioni, perché bene o male mi auguro per voi che abbiate questa occasione, questa esperienza, però tenete presente che il fatto che noi, diciamo, definiamo questi elementi, espressioni e creazioni, come visibili, non sono meno importanti di quelli che stanno sotto gli assunti di base, perché per chi entra come nuovo ingresso nell'organizzazione, i modelli, i modi di adattamento a questi modelli rappresentano, come dire, la chiave per rimanere in quell'organizzazione. È chiaro che il processo di ingresso in un contesto organizzativo è un momento di apprendimento della cultura di quell'organizzazione, e se io, fra virgolette, non mi adatto un tanto, quindi se risulto essere troppo distonico rispetto a quella cultura, probabilmente verrò espulso da quell'organizzazione. Il non adattarsi al modo di vestirsi, al modo con cui si comunica, al modo con cui ci si chiama nell'organizzazione, al parlare, eccetera, fa di voi dei soggetti o delle persone che inevitabilmente sono dei disadattati culturali in quel contesto, in quell'organizzazione. Quindi è molto importante riuscire a leggere e a capire anche quelli che sono gli aspetti visibili di quell'organizzazione e misurarsi un tanto con essi, perché ogni organizzazione si nutre di nuove persone che portano o possono essere portatori di nuova cultura e quindi di un rinnovamento culturale. Però questo è possibile nella misura in cui vi fanno entrare nell'organizzazione, e quindi dovete avere, come dire, un po' un piede di porco per riuscire a entrare e come dire, modificare dall'interno il contesto organizzativo. Dai.
No, bello, mi è piaciuto il piede di porco. No, ma adesso a me piace molto camminare fra i banchi, perché mi ha sempre dato questa illusione di conoscervi un tanto, no? Guardando la percezione, è vero, visiva, la fisionomica, eccetera. Allora, guardandovi ho visto che ci sono delle persone che esibiscono a volte dei tatuaggi più vistosi, a volte più discreti. No, sto parlando, non è una valutazione, stia tranquilla, no? Il suo è molto bello, molto elegante, il suo collega, ecco, no. Allora mi è venuto in mente, no, mi dispiace, non volevo assolutamente metterla a disagio, ma a proposito di cultura, le ho detto, è molto bello, quindi no, no, non se ne penta. A proposito di cultura, mi è venuta in mente una storia vera di un ragazzo che aveva avuto un percorso all'interno di determinati ambienti e si era ovviamente fatto dei tatuaggi perché era in group, se in quel contesto, diciamo, che era evidentemente un contesto gruppettaro, non organizzativo, tatuato. Poi questo, che era una persona molto sveglia, cioè un po' eclettico, un po', no, così fuori dal coro, è andato a fare un'esperienza all'estero, inevitabilmente avete capito dove, a Londra, e lì ha finito i suoi studi ed è entrato nel circuito della City, no? Quindi dell'alta finanza, eccetera. Poi è rimbalzato a Milano e appunto quando allungava la mano per firmare gli veniva fuori sempre un pezzo dei suoi tatuaggi, no? Del suo tatuaggio. Allora fece di tutto per toglierseli, perché tutti in quel contesto culturale parlo di 20 e passa anni fa, quando diciamo la metabolizzazione del tatuaggio era meno, adesso nessuno lo nota. Io l'ho notato, perché ovviamente l'ho notato, ma insomma mi è venuto, ha fatto di tutto per toglierselo, perché lui a quel punto, mentre prima lo esibiva nell'altro contesto, lì se non si vergognava si scocciava che tutti dicessero: ah dottore, lei no, dice basta, portava le camicie con i gemelli perché coprissero, eccetera eccetera eccetera. Questo a proposito di culture, simboli, segni e quant'altro. Chiedo scusa se qualcuno si è sentito a disagio, ma non era mia intenzione.
Bene. Aspetta, va. Allora, secondo livello, i valori. I valori sono un livello, abbiamo detto, intermedio, in cui le espressioni e creazioni vengono sintetizzati, quindi sono i messaggi culturali che riflettono i valori di un membro, spesso il leader, la sua percezione di come dovrebbero stare le cose rispetto a come effettivamente stanno. È la prima soluzione proposta che, se funziona, verrà accettata e inizierà un processo di trasformazione cognitiva in convinzione successivamente in assunto. Quindi il valore è la sintesi di un'esperienza, e un'esperienza è fatta da più elementi, quindi un'esperienza positiva, nel senso che si è conclusa positivamente per quell'azienda o per quell'organizzazione, e quindi, dice Shine, si osservano in strategie, obiettivi, filosofie, cioè valori dichiarati, slogan, dichiarazione di mission, codice etico, dichiarazione di impegno, dichiarazione su come i dipendenti e i clienti vengono trattati. Quindi, e quindi i livelli della cultura rappresentano un modo importante di comunicare in parte certe modalità, certi assunti, come le espressioni e creazioni. Sono un po' meno visibili perché spesso si devono esplicitare, rendere espliciti appositamente per essere dichiarati, però tutto sommato anche questi sono ancora a un livello di consapevolezza delle persone, cioè assumono un significato che le persone possono tranquillamente elaborare e studiare. Il terzo livello, gli assunti di base. Quando una soluzione viene adottata ripetutamente con successo, viene data per scontata. I componenti del gruppo troveranno inconcepibile agire in base ad altri presupposti. Sono quindi convinzioni inconsce date per scontate. Guardate che qui il termine inconscio non è in senso freudiano del termine, ma nel senso proprio di inconsapevole, cioè le persone non hanno, agiscono in base agli assunti, ma senza la consapevolezza di quell'assunto. Quindi è una soluzione che è adottata ripetutamente con successo, e quindi diventa il modo corretto di agire e di percepire. Dice Shine, sono difficili da cambiare, sono molto potenti proprio, e la loro potenza deriva dalla loro funzione, capacità inconscia, no? Inconsapevole delle persone, proprio perché inconsapevoli sono molto più potenti, e sono condivisi, nel senso che la condivisione è l'elemento prioritario della loro adozione, cioè quell'organizzazione, quell'esperienza di gruppo riconosce che quel modo di fare, di lavorare, di agire è il modo corretto, e quindi si condivide la soluzione positiva di quell'elemento. Dice Shine che sostanzialmente gli assunti di base sono anche pochi, nel senso che alla fine noi possiamo individuarne sintetizzarli in pochi assunti, lui ne individua 5, probabilmente ce n'è ancora qualcuno di più, ma insomma questi assunti sintetizzano come quell'organizzazione intende il rapporto tra l'uomo e la natura, come intende la natura di realtà e verità, come intende la natura della natura umana, dell'attività umana e dei rapporti umani. Adesso vediamo qualche esempio, giusto per farci capire che cosa si intende per questi assunti, ma sostanzialmente sono degli assunti che sono abbastanza ben spiegati in maniera dicotomica. Ad esempio, no, grazie. Ecco, dei rapporti del genere umano con la natura. Quel gruppo, quell'organizzazione è in grado di cambiare l'ambiente, è in grado di modificare l'ambiente? L'azione di quell'organizzazione è un'azione proattiva di cambiamento oppure si subisce l'ambiente? Guardate che questo, ad esempio, in chiave di posizionamento competitivo delle aziende diventa una chiave di lettura fondamentale, perché noi abbiamo aziende che subiscono il mercato, quindi aziende che, come dire, sono in coda, agiscono sulla base degli input di ciò che fanno le altre, mentre ci sono aziende che cambiano il mercato.
Aziende leader.
Esatto, sono aziende leader. Ad esempio, la Apple noi la riconosciamo come un'azienda che è molto proattiva sul mercato, no? Perché produce, o meglio, la sua tensione è quella di produrre strumenti tecnologici sempre nuovi che poi alla fine modificano i comportamenti delle persone e che a loro volta poi, diciamo, trascinano anche le altre aziende a rispondere in questo modo. Quindi siamo passivi o siamo attivi?
È bellissimo questo esempio della Apple, perché la Apple è azienda leader che, fra virgolette, produce per soggetti che fanno tendenza, quindi presuntivamente soggetti leader, perché chi usa Apple di solito, no, è quello un po' fighetto, insomma, se non figone, no? Ecco, e qui sarebbe molto interessante. No, io uso Apple perché questo è di terza mano, dei miei figli, 2010, finalmente è arrivato a me, perché appunto loro devono essere come voi, insomma, che avete tutte queste robe mega galattiche. Ecco, ma questo è molto interessante perché dà senso di appartenenza. Io utilizzo quello, quindi appartengo a quella categoria, eccetera, eccetera. L'analisi psicologica interessante sarebbe proprio quella condotta su quanti di questi soggetti che utilizzano questo hanno piena consapevolezza e eventualmente quanti acquistano proprio perché hanno bisogno di una chiara identità in quel senso là. Se a me interessa poco acquisire quell'identità, un telefono vale l'altro, così come una bicicletta vale l'altra, così come un marchio automobilistico vale l'altro, così come una giacca o un prodotto non vale intanto in quanto griffato, ma per la sua diretta funzionalità.
Bene. Natura di realtà e verità è l'opinione del gruppo aziendale su quanto considerare qualcosa come reale e vero. È vero ciò che funziona o è vero ciò che è riconducibile a un'ideologia, a una morale, a qualcosa di, a un principio dogmatico? Quindi tutti questi assunti che poi modellano il comportamento delle organizzazioni, perché ad esempio in certe organizzazioni il mentire, quindi il dire le bugie, diventa un processo inevitabile, no? Di quel funzionamento della politica.
Voglio al volo, per gli amici di scienze politiche, non soltanto, fare un esempio. Negli anni, fine anni 80, primi anni 90, si faceva un gran dire. Ci fu, diciamo, una riscoperta del principe di Machiavelli e di tutto il discorso del machiavellismo, no? A giustificare che cosa? Che mentivano come, insomma, non posso dire parolacce, no? Mentivano molto. Allora, per ingentilire la menzogna da un punto di vista non moralistico ma morale, allora dice, sì, ma in fin dei conti la politica può essere anche l'arte della dissimulazione, momento, no, del negoziato, momento, il negoziato non è mica necessariamente menzogna, è compromising, come vedremo, per una quota, ma non è necessariamente menzogna, non è buon negoziato quello in cui tu tiri il pacco sistematicamente all'altro, possibilmente nemmeno una volta, oppure dici questa è una verità non proprio piena, perché questo è il vincolo morale. Ma è molto importante e bella questa slide, e cedo quindi alla dottoressa Garzitto il privilegio di spiegarla ancora meglio di quanto io in modo esemplificativo non cerchi di fare.
No, certo, per dirvi che, insomma, questi assunti che sembrano degli elementi di filosofia, in realtà poi sono elementi molto concreti che spiegano molto bene il funzionamento delle organizzazioni. L'uomo è pigro, natura da tono in mano, l'uomo è pigro, teoria X, Y, avete visto, non McGregor, no? Quindi l'uomo è motivato, l'uomo è pigro, tutto ciò determinerà un certo modo di organizzare l'azienda, no? E di intendere ad esempio le risorse umane. Quindi anche qui, no, una modalità sul...
Cioè l'azienda è centrata sul controllo o sul conferimento di responsabilità? È centrata sulla delega oppure sul processo, come l'abbiamo chiamato, quello a catena, comando, controllo, è talmente diligente, scrive tutto, speravo avesse scritto.
Lei lo sapeva. Posso chiedere se è
cambia. Bene, allora gli altri, vabbè, sono la natura dell'attività umana, scusate, tempo, la natura del tempo, no? Anche questi assunti risentono anche della dimensione culturale dell'organizzazione. Quindi ad esempio la visione del tempo culturale intesa in senso cultura sociale, no? La visione del tempo è una caratteristica che noi ritroviamo ad esempio molto diversa in aziende occidentali e in aziende orientali, perché nella nostra cultura il tempo è qualcosa di lineare, nella sua linearità non si può perdere tempo. Nella dimensione orientale invece il tempo è ciclico, no? Per cui, diciamo, si deve dare attenzione allo sviluppo del ciclo, ma sapendo che poi si può ripassare, no? In quella dimensione, quindi in quella visione si possono fare ad esempio più cose contemporaneamente. Quindi anche qui, no, il significato dell'attività umana si lega ai significati, al significato che ha per un'azienda o per un'altra arrivare in ritardo. In alcune aziende arrivare in ritardo è una caratteristica apertamente sanzionata e punita, in altre aziende il ritardo è assolutamente tollerato, anzi non è nemmeno evidenziato. Perché? Perché magari in quell'organizzazione c'è l'idea del tempo più dilatato, più libero, più soggettivamente determinato. Scusate.
Vabbè, in quell'esempio lì del ritardo mi sembra un esempio molto pensante.
Tardi, sì. Ultimo assunto e poi abbiamo finito, così vediamo ad esempio questo che riguarda appunto la natura dei rapporti umani. Guardate, questo assunto, anche questo è un assunto che noi possiamo trovare in maniera diversa nelle diverse organizzazioni, ad esempio diverse organizzazioni occidentali e orientali. Ad esempio, perché il Total Quality Management ha avuto un'esplosione proprio nel Giappone, cioè in una cultura di tipo orientale? Perché in quella dimensione l'interesse della comunità prevale sull'interesse del singolo, e infatti lì è stato possibile mettere in atto, scoprire tutta una serie di tecniche, modalità, principi e quant'altro che enfatizzano il valore della comunità.
Quindi, non solo, ma nel Giappone,
ha detto bene la dottoressa, nel Giappone, ha dimenticato di dire, del dopoguerra, il che esaspera un po' la cosa. Perché? Perché il Giappone del dopoguerra era poverissimo, e quindi la disponibilità di materie prime, di esibire e di ingaggiare qualità dura era minima. Quindi la partita si giocava sulla qualità soft, quindi sulla mobilitazione delle soft skills delle persone e delle organizzazioni finalizzate alla costruzione del prodotto e anche ovviamente del servizio. Questa è stata la grande conquista del modello economico giapponese, che ovviamente poi negli anni 90 ha avuto determinate ripercussioni più per questioni finanziarie che per questioni strettamente economico-organizzative. E quindi chiudiamo, arrivederci. Società occidentali, il gruppo deve cedere all'individuo. Attenti, non a caso spesso la società occidentale viene definita appunto capitalistica, individualistica, borghese, e qui i nostri amici di scienze politiche sono senz'altro molto ferrati, perché hanno fatto dei percorsi dove questi termini sono stati ben precisati, però giova senz'altro ricordare che comunque il bagno culturale dal quale voi venite ancora oggi, dal quale certamente sono venuto io, era un bagno ferocemente individualistico, individualizzante, agruppale, antigruppettaro. Se vogliamo, il grosso messaggio del 68 qual è stato? È stato quello: organizziamoci per gruppi. La riscoperta o la scoperta della dimensione socio-gruppale, che poi è stata, come ben si è visto, ampiamente repressa, per cui negli anni 80 si è tornati all'individualismo spinto e al ritiro nel privato, come è stato più volte detto. Ci vediamo mercoledì.